Gaza City l'esercito israeliano spara sui palestinesi in coda per ricevere gli aiuti umanitari. Almeno 20 morti e 150 feriti. Il governo israeliano non si esprime e dice stiamo indagando. A Khan Yunis invece gli ospedali accerchiati stanno esaurendo le scorte di cibo e medicinali. Il sistema sanitario è in ginocchio, dice l'OMS. Joe Biden intanto invia il capo della CIA per discutere con Israele, Egitto e Qatar per un possibile accordo per un cessate il fuoco di 2 mesi. Italia, il ministro dell'Interno ha chiesto ai questori di rinviare i cortei pro-Palestina previsti per sabato 27 gennaio, giorno della memoria. Un appello in questo senso era venuto dalle comunità ebraiche che ora ringraziano le istituzioni per aver evitato quello che definiscono un oltraggio alla memoria delle vittime della Shoah. Si attende la decisione delle questure. A Milano la comunità palestinese manifesta ogni sabato dall'inizio dell'invasione di Gaza. Le pensioni delle donne valgono il 30% in meno di quelle degli uomini, lo dice l'INPS. A proposito degli assegni maturati nel 2023, è il risultato dello svantaggio femminile nel mondo del lavoro. Francia, il Consiglio Costituzionale boccia la legge sull'immigrazione, rigettati oltre un terzo degli articoli, molti dei quali erano stati inseriti sotto la pressione delle destre. Per Macron è un nuovo schiaffo, la sinistra esulta, la destra pretende un nuovo testo. Le 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Il sistema sanitario a Gaza è in ginocchio, lo ha detto oggi il capo dell'OMS Tedros Ghebreyesus, ribadendo la richiesta di un cessate il fuoco. La soluzione esiste, ha detto, manca solo la volontà. I morti nella striscia sono 26.000, 8.000 i dispersi, quasi 2 milioni gli sfollati interni. Gli ospedali funzionanti, anche se solo parzialmente, nella striscia di Gaza sono meno della metà e i due principali ospedali di Khan Yunis nel sud sono da giorni sotto assedio. Il Ministero della Sanità della Striscia ha detto che l'ospedale Nasser sta esaurendo le scorte di cibo, medicinali e anestetici. Oggi poi 20 persone almeno sono state uccise a Gaza City, almeno 150 ferite, mentre erano in coda per ricevere aiuti umanitari. In studio mi ha raggiunto Martina Stefanoni. Buonasera.
Buonasera Sara. Non abbiamo ancora moltissimi dettagli su quanto accaduto. I giornalisti presenti sul posto però hanno detto che le persone stavano aspettando gli aiuti lungo la strada principale nell'estremità sud della capitale della striscia quando l'esercito israeliano ha iniziato a sparare con i carri armati contro la gente in coda. In quest'area della striscia, che da settimane l'esercito israeliano dice di avere sotto controllo, arrivano pochissimi camion con gli aiuti e a intervalli di tempo molto lunghi. Quindi questa mattina uno di questi ha raggiunto Gaza City e la popolazione si è riversata in strada per cercare di ottenere cibo, acqua e medicinali. Un cittadino che vive vicino al luogo dove è avvenuto il raid, citato dal New York Times, dice che quello era un punto dove le persone si recavano regolarmente per cercare di ottenere qualche aiuto quando passavano i pochi camion umanitari nella zona. Ha raccontato poi di aver visto molti feriti essere evacuati dalla zona con ambulanze, furgoni e carri trainati da asini. Molti dei feriti, secondo quanto detto dal Ministero della Sanità della Striscia, sono gravi e sono stati portati all'ospedale Al-Shifa, che sebbene da qualche settimana abbia ripreso lentamente a fornire servizi medici è ancora in grande difficoltà e per questo si teme che il numero dei morti aumenti ulteriormente. Israele per il momento non ha fornito dettagli né commenti su quanto avvenuto, ma ha detto che sta indagando.
Grazie Martina. E domani la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA si pronuncerà sulle misure intermedie nel caso di genocidio presentato dal Sudafrica contro Israele. Se la Corte dovesse riconoscere un reale pericolo di genocidio, potrebbe chiedere al governo israeliano un cessate il fuoco. Oggi il governo di Tel Aviv si è riunito per prepararsi alla sentenza di domani. Intanto, secondo il Washington Post, il presidente statunitense Joe Biden avrebbe chiesto al direttore della CIA, William Burns, di lavorare per raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi. Secondo il quotidiano statunitense, Burns nei prossimi giorni andrà in Europa per incontrare i capi dell'intelligence israeliano e egiziano e il primo ministro del Qatar. Il piano includerebbe il rilascio di tutti i restanti ostaggi e 2 mesi di cessate il fuoco. Sia da parte israeliana che da parte di Hamas, però, al momento non arrivano segnali che lasciano pensare alla possibilità di un dialogo. Eric Salerno, giornalista e scrittore, a lungo inviato nell'area.
credo che la scelta ormai da parte di questo governo, che è un governo di guerra, diciamo, la destra è, diciamo, quello che si tende a dire il centro-sinistra o centro, sono tutti d'accordo più o meno sugli obiettivi di questa guerra e sì, vorrebbero liberare in qualche modo gli ostaggi, ma credono poco che ci sia molto da fare in quel settore. Hamas dice accettiamo un cessato il fuoco e la liberazione in cambio degli ostaggi, dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, ma non è che Hamas intende fare molto, ha capito Hamas ormai di avere il controllo della situazione, perché Israele non riesce e secondo i militari ci metterà molto a riuscire a prendere il controllo di tutta la striscia e soprattutto di arrestare o uccidere i leader di Hamas.
In molte città d'Italia, con cadenza settimanale e generalmente di sabato, fin dallo scoppio delle ostilità, le comunità palestinesi sono scese in piazza in solidarietà con gli abitanti di Gaza. Le manifestazioni sono indette anche per questo sabato, 27 gennaio, giorno della memoria. Nei giorni scorsi le comunità ebraiche hanno però chiesto che in questa occasione, per evitare quello che definiscono un oltraggio alla memoria delle vittime della Shoah, fossero vietate. Nel pomeriggio una circolare diramata dal Ministero dell'Interno guidato da Matteo Piantedosi ha dato loro ragione, chiedendo alle questure di rinviare questi cortei. Roberto Maggioni.
La circolare che chiede a questori e prefetti di valutare il rinvio delle manifestazioni pro-Palestina previste sabato prossimo è firmata dal capo della polizia Vittorio Pisani. Dal 7 ottobre ad oggi ogni sabato ci sono state manifestazioni palestinese senza problemi di sicurezza o di ordine pubblico, ma sabato, giorno della memoria, secondo il Ministero dell'Interno queste manifestazioni potrebbero, aperte le virgolette, assumere connotazioni lesive sotto l'aspetto formale, organizzativo e contenutistico del valore nazionale che la Repubblica Italiana ha attribuito allo spirito commemorativo in favore delle vittime delle leggi razziali, nonché di condanna alla persecuzione del popolo ebraico. Era stata la comunità ebraica di Roma a sollevare ieri la questione, seguita oggi da quella di Milano. Il ministro dell'Interno Piantedosi oggi ha raccolto la richiesta delle comunità ebraiche, ma anche è stato costretto a dire che, aperte le virgolette, le manifestazioni possono essere compresse o limitate solo se ci sono motivi seri di ordine pubblico. Ci sono valutazioni in corso. Motivi seri di ordine pubblico che, raccontano le cronache, in tutti questi sabati non ci sono stati. E dunque domani la decisione del governo sarà tutta politica.
La guerra a Gaza è ancora tema di dibattito politico e parlamentare. Le opposizioni stanno lavorando a delle mozioni che chiedono al governo di impegnarsi per arrivare alla cessazione delle ostilità e che saranno discusse da lunedì. Il Partito Democratico ha trovato oggi l'intesa sul testo da presentare che sembra soddisfare tutte le anime del partito. Anna Bredice.
Il Partito Democratico si ricompatta sulla mozione che presenterà sul Medio Oriente. A differenza di quella sull'Ucraina, dove ci furono delle opinioni in dissenso, questa volta anche quei parlamentari, Lio Quartapello e Lorenzo Guerini, voteranno a favore della mozione. Un'iniziativa che parte dal PD per costringere, come ha detto oggi Elly Schlein, sottolineando che il partito su questo è unito, costringere il governo a prendere un'azione diplomatica e politica per la fine del conflitto. Nei vari punti del documento si chiede un cessate il fuoco immediato, e questo si chiede da tempo, poi si rilancia la soluzione politica dei due popoli e due stati, ma in una cornice che probabilmente avrà bisogno di più tempo, perché non può prescindere, si legge nella mozione, da un ruolo rinnovato dell'autorità nazionale palestinese, la ANP, che in questo momento vive una grande debolezza, una versione un po' più sfumata rispetto a quella che probabilmente alcuni esponenti più di sinistra del partito avrebbero voluto, e cioè il riconoscimento immediato dello Stato palestinese. Un punto questo che probabilmente discorderà con il testo che Bonelli e Fratoianni stanno preparando, ma che al momento ancora non hanno presentato, prendendo tempo, visto che la discussione generale inizierà lunedì pomeriggio, ma le mozioni verranno votate tra due settimane. Una maggiore condivisione invece forse con i 5 Stelle, ed è possibile quindi che la mozione possa avere anche i loro voti, così come la stessa Elly Schlein, riferendosi al question time di Meloni di ieri alla Camera, durante il quale la segretaria del PD è riuscita a tenere scrivere testa e a mettere in difficoltà la Presidente del Consiglio, chiede ora a Giorgia Meloni di svelare la vera posizione del governo sul Medio Oriente e attivarsi per il riconoscimento dello Stato palestinese. Nella mozione del PD c'è anche un altro punto importante, il sostegno all'Unione Europea per l'attuazione in tempi rapidi delle sanzioni decise contro Hamas e insieme approntare un pacchetto di sanzioni contro i coloni colpevoli di crimini nei confronti della popolazione in Cisgiordania. Linea allo studio.
Via libera al terzo mandato per i sindaci dei comuni sopra i 15.000 abitanti, accorpamento di amministrative ed europee l'8 e 9 giugno, nuove norme sulla beneficenza sull'onda del caso Ferragni, un decreto legislativo dedicato agli anziani e al sostegno alla non autosufficienza. Sono le principali misure adottate dal Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi, le principali novità riguardano l'ultimo punto, una riforma prevista dal PNRR che si traduce in un nuovo strumento di sostegno economico per gli ultraottantenni poveri, oltre ad alcune norme sull'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale, la telemedicina e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza. Abbiamo chiesto una prima valutazione a Daniela Barbaresi, responsabile welfare della CGIL.
La prima questione che vorrei capire bene è il nodo risorse, perché nelle bozze che circolano si legge risorse invariate, quindi tutte le misure belle annunciate, tutto quanto, sperimentazioni, risposte, via dicendo, e però poi alla fine siamo sempre con il nodo di risorse che si deve capire dove devono essere. Non è chiaro il quadro complessivo delle risorse che mettono a disposizione, perché no, si ragiona di questo famigerato miliardo, ma si tratta di capire, uno, se effettivamente così, due, se un miliardo per ciascuno dei due anni del biennio oppure il miliardo per tutti e due gli anni, e poi l'altro nodo è capire dove lo prendono, perché fondamentalmente risorse aggiuntive a partire dalla legge di bilancio non ne hanno messe, quindi si tratta di capire dove pescano quei soldi. Quindi ci sono degli elementi sul fronte risorse, sono dei nodi non secondari. L'altro aspetto preoccupante, la totale assenza, cioè con noi non c'è stato un confronto strutturato, serrato, serio su un tema così importante. Ci sono stati alcuni incontri con i sindacati dei pensionati, però fondamentalmente su un tema di questo tipo sarebbe stato come minimo utile un confronto più stretto, più forte.
E poco fa il governo ha approvato anche un altro provvedimento che semplifica e velocizza l'autorizzazione per le missioni militari internazionali per impiegare mezzi e uomini in aree dove già sono presenti in missione, come il Mar Rosso. Sarà sufficiente una delibera in Consiglio dei Ministri da inviare alle Camere per l'autorizzazione. Le nuove pensioni maturate nel corso del 2023 hanno per le donne un importo medio del 30% inferiore rispetto a quello degli uomini. A dirlo è l'INPS, che specifica che le pensioni femminili valgono in media 950 euro contro i 1.366 degli uomini, 400 euro, e il divario è in aumento rispetto all'anno scorso. Marianna Filandri insegna sociologia economica all'Università di Torino.
Questi dati riflettono quello che è lo svantaggio femminile nel mercato del lavoro. Noi sappiamo che le donne trovano ad avere meno probabilità di essere occupate rispetto agli uomini, hanno più probabilità di avere occupazioni peggiori, sia perché instabili sia perché discontinue, e soprattutto sono pagate meno, hanno probabilità di essere inserite in occupazioni a basso salario, e quando sono occupate hanno sempre salari inferiori a quelli degli uomini. Questo è il fenomeno del gender pay gap, la differenza nelle retribuzioni medie tra uomini e donne. Tutto questo svantaggio durante la carriera lavorativa poi si riflette in quelle che sono appunto i livelli di pensione. Questa situazione porta a quella che è una generale mancanza di indipendenza economica delle donne. Sono molto più frequentemente le donne ad avere dipendenza economica rispetto agli uomini, e questo è particolarmente interessante perché proprio oggi la Presidente della Cassazione Margherita Cassano, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha richiamato la relazione tra indipendenza economica delle donne e violenza, quindi affermando che, come dire, anche per ridurre quelli che sono i dati drammatici sulla violenza contro le donne è importante promuovere questa indipendenza economica.
La protesta degli agricoltori è arrivata in Calabria. Dopo le iniziative dei giorni scorsi, oggi i trattori hanno bloccato strade nel Vibonese, a Cosenza e Lamezia Terme. Le ragioni della mobilitazione sono diverse da paese a paese, ma sono ormai diffuse in buona parte dell'Europa. Per questo Bruxelles sta cercando di correre ai ripari. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha aperto oggi un dialogo strategico con i rappresentanti degli agricoltori europei. Un'apertura che non ha avuto nessuna eco in Francia, dove la protesta è anzi arrivata alle porte di Parigi, con gli agricoltori che, per mettere pressione sul governo, minacciano di bloccare l'accesso alla capitale. Dopo aver riunito questa mattina i vari ministri, il premier Gabriel Attal farà domani i primi annunci nel tentativo di rispondere alle richieste sollevate dagli agricoltori. Ma sul governo francese oggi è arrivata un'altra tegola. Il progetto di legge sull'immigrazione, fortemente sostenuto da Macron, è stato ampiamente bocciato dal Consiglio Costituzionale. Il servizio.
Il Consiglio Costituzionale francese censura massicciamente la nuova legge anti-immigrazione approvata un mese fa dal Parlamento con un voto che aveva riunito maggioranza macronista, destra tradizionale ed estrema destra, lepenista. Censurate le limitazioni del diritto del suolo, censurato il diritto di soggiorno irregolare, censurata la condizionalità delle prestazioni sociali per gli stranieri in situazione regolare, censurata la cauzione pecuniaria per gli studenti stranieri che accedono alle sovvenzioni, censurata la restrizione del diritto al raggruppamento familiare. In tutto 37 degli 86 articoli della legge sono completamente o parzialmente cassati dalla decisione inappellabile dei guardiani della Costituzione. Di fatto la maggior parte degli articoli considerati emblematici del giro di vita anti-immigrazioni voluti dalla destra tradizionale, votati e applauditi dal partito di Marine Le Pen e denunciati dalla gauche e dalle associazioni di difesa dei diritti, sono censurati dal Consiglio Costituzionale, anche se nella maggior parte dei casi non sulla sostanza ma sulla forma. Resta lo schiaffo politico monumentale, secondo l'espressione di un senatore comunista, per il governo che, dopo essere venuto a patti con una destra sempre più sotto influenza lepenista fino a mescolare i propri voti con l'estrema destra, si ritrova con una legge dimezzata. Soddisfazione a sinistra, mentre la destra pretende un nuovo testo e Marine Le Pen un referendum sull'immigrazione. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
Le 19.47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Martina Stefanoni e Diana Santini. Prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network per le 22.30. Una buona prosecuzione d'ascolto.